danno che i miei concittadini mi perdoneranno assai facilmente, tanto più che non se ne accorgeranno. Mettendo da parte lo scherzo, io credo poco opportuno il pronunziare nomi di scuola anche per altre due considerazioni. La prima è che, a quel modo, si dà troppo gusto agli scioperati, i quali questo appunto desiderano di poter parlare agevolmente delle cose che ignorano senza darsi la pena di studiarle, e vanno avidamente in cerca di quei nomi riassuntivi, lietissimi di apprendere e ripetere che il tale è un razionalista, il tal altro è un pragmatista, il tal altro ancora un idealista, e via dicendo. E sembra poi giusto che, se vi sono queste caselle, qualcuno debba pur riempirle. E più volte a me è capitato che, criticando gli errori di uno scrittore, mi sono sentito rispondere da qualche suo difensore: «È naturale, egli è un neocritico e tu sei un idealista». «È naturale, egli è un neocritico e tu sei un razionalista». «È naturale, egli è un positivista e tu sei un idealista», o simili. Come se la discussione cadesse su ciò e non sulla verità. Come se, per il solo fatto che certi spropositi prendono un certo titolo, cessassero di essere spropositi diventando quasi rispettabili funzioni sociali. E tra un positivista e un idealista non corresse altra differenza che quella che c'è, per esempio, tra un impiegato al catasto o un impiegato all'economato dei benefici vacanti. La seconda considerazione è più grave, perché concerne non gli altri, ma noi stessi, l'intimo del nostro animo. A forza di ripetere un nome di scuola o di professarci ligi a certi libri o a certi scrittori, non c'è rischio che noi finiamo col premere sul nostro atteggiamento interno e, da liberi cercatori del vero, ci andiamo mutando, insensibilmente, in avvocati di una tesi, attori di una parte, impegnati verso noi stessi a sostenere un certo role per il quale poi nessuno ci paga? E con questa seconda considerazione io entro a discutere le obiezioni che voi, mio caro Papini, avete mosso al mio ultimo lavoro con vivo spirito di simpatia ed amicizia, del quale vi sono assai grato, ma insieme con un certo metodo, il quale ha prodotto in me una curiosa impressione che debbo manifestarvi. Voi, in quelle obiezioni, non mi siete sembrato un avversario che, o per invincibile temperamento o per condizioni di cultura, stia in tale posizione e da tale distanza che il dissenso è inevitabile, ma anzi un cervello acuto che scorge il punto giusto delle questioni, ma